brano in Primo Cronache, capitolo 4, primo libro delle Cronache, capitolo 4, leggeremo dal primo versetto. Gloria a te, Signore. Abbiamo già le parole, comincio a leggere. I figli di Giuda furono Perez, Chesron, Carmi, Cur e Sobal. Reaia, figlio di Sobal, generò Yaat, Yaat generò Aumai e Laad. Queste sono le famiglie dei Soratei. Questi furono i discendenti del padre di Etam, Israel, Isma e Idbas. La loro sorella si chiamava Aselelponi. Penuel fu padre di Gedor ed Ezer padre di Cusa. Questi sono i figli di Cur, primogenito di Efrata, padre di Betlemme. Asur, padre di Tecoa, ebbe due mogli, Chelea e Naara. Naara gli partorì Auzam, Chefer, Temeni e Astari. Questi sono i figli di Naara. I figli di Chelea furono Seret, Jesocar ed Etnan. Cos generò Anub, Assobeba e le famiglie di Arel, figlie di Arum. Jabes fu più onorato dei suoi fratelli. Sua madre lo aveva chiamato Jabes perché diceva: l'ho partorito con dolore. Jabes invocò il Dio di Israele, dicendo: benedicimi, ti prego, allarga i miei confini, sia la tua mano con me e preservami dal male, in modo che io non debba soffrire. E Dio gli concesse quanto aveva chiesto. Fin qui la lettura biblica, accomodatevi. I primi 9 capitoli del primo libro delle Cronache contengono tavole genealogiche. Abbiamo letto alcuni versetti, dai nomi difficili anche da pronunciare, e mentre leggevo mi chiedevo se ci fosse qualcuno che conosce l'ebraico, chissà quante risate si farebbe per la mia pronuncia di questi nomi antichi. Ma tra questi nomi avete notato, a un certo punto c'è come un raggio di luce. E facendo il paragone con un'inquadratura, immaginiamo di fare un video, e a un certo punto con una camera, con uno smartphone, ci interessa un particolare. Allora zoomiamo, ci avviciniamo a quel dettaglio. Così sembra fare lo Spirito Santo. C'è una genealogia. Vogliamo sempre ricordare che nella Bibbia anche i nomi sono importanti, è vero? E quindi le genealogie hanno il loro messaggio, hanno il loro contenuto di carattere spirituale. Ma a un certo punto, dalla semplice menzione dei nomi, arriviamo ad una descrizione, quella di Jabes. Lo Spirito Santo ha deciso di passare dall'elenco, dall'elencazione pur importante di nomi, perché si doveva preservare la discendenza, soprattutto di Giuda, da cui sarebbe provenuto il Messia, il Cristo. Amen. Quindi importante in maniera particolare la discendenza di Giuda, di cui abbiamo letto, perché anche Jabes proviene da Giuda, così come le altre genealogie. Ma a un certo punto abbiamo davanti qualche particolare che vogliamo esaminare con l'aiuto di Dio questa mattina. Cosa sappiamo di Jabes? Questa zoomata divina, questo particolare che il Signore ci vuole offrire, noi vogliamo coglierlo e calarlo nella nostra vita. È vero? Jabes. Innanzitutto sappiamo di lui dell'onore di cui godeva. Jabes fu più onorato di tutti i suoi fratelli. Quante volte succede che l'onore venga reclamato e non sia concesso spontaneamente per la stima di cui gode qualcuno. Un conto è pretendere rispetto, chiederlo, cercare di ottenerlo con la forza. Un conto invece è essere onorati in virtù delle proprie virtù, in virtù, scusate il gioco delle parole di prima, in virtù di quello che Dio ha concesso a quella determinata persona, alla chiamata che Dio ha rivolto a qualcuno. Iabes fu onorato, più onorato rispetto ai suoi fratelli. Non leggiamo che Iabes pretende onore, andò in cerca di onori, ma la Bibbia ci dice che Iabes fu, detto per inciso, spontaneamente più onorato degli altri suoi fratelli. E la prima considerazione che voglio fare, applicata a noi, è questa, miei cari. Siamo onorati? Cosa si dice di noi? Chi ci conosce? Che parole può spendere verso di noi? Signore, vogliamo essere onorati perché tu ci onori. Vogliamo, in virtù di ciò che tu hai messo in noi, essere rispettati, onorati e cercati dagli altri. Notiamo anche un'altra cosa, le circostanze della nascita di Iabes, sempre nel versetto 9. Perché la mamma aveva chiamato così suo figlio? Letteralmente, causa di sofferenza, partorito con dolore. La Bibbia non ci dice esattamente per quale motivo Iabes fu chiamato causa di sofferenza o partorito con dolore, ma sicuramente deve essere successo qualcosa. Una gravidanza difficile, un'ipotesi, un parto particolarmente complicato può essere un'altra ipotesi. Non sappiamo perché, ma una cosa è certa: quando la mamma abbracciò questo bimbo, scelse per lui questo nome, e nella Bibbia nessun nome è dato casualmente o semplicemente per scelta o perché suona bene o perché così si chiamava il figlio della tua migliore amica, eccetera eccetera. Nella Bibbia i nomi hanno sempre una valenza particolare, spesso di natura spirituale. Quest'uomo fin dalla sua infanzia cresce con il suono del suo nome, causa di sofferenza. Lo chiamavano, e ogni volta che chiamavano questa persona, Iabes non poteva fare a meno di pensare: fin dalla mia venuta al mondo sono stato causa di sofferenza. Ho provocato del dolore. E forse questa mattina c'è qualcuno in mezzo a noi che ha avuto una vita particolarmente travagliata. Forse tu stai ascoltando stamattina, e se potessi cambiare nome all'anagrafe sceglieresti proprio Iabes, perché fin da bambino, fin da bambina hai conosciuto la sofferenza, hai conosciuto il dramma, hai conosciuto forse la solitudine, il dolore o addirittura l'abbandono. Dio conosce la tua storia, Dio conosce la tua biografia, ma sappi che qualunque sia la tua biografia, il Signore ha cura di te e ti ama di un amore immenso. Non so quale sia il rapporto tra i tuoi genitori, non so cosa vivi in casa, non so che problemi forse stai incontrando con i tuoi figli o negli studi o nel lavoro, non so quante lacrime tu abbia versato fino ad ora e forse stai continuando a versare, ma il Signore, attraverso la storia di Iabes, ci dice: io sono al di sopra delle sofferenze umane. Amen. Dio è sensibile verso di noi, gloria al suo nome. Le circostanze della nascita, ma anche e soprattutto notiamo di Iabes, su di lui, la sua invocazione. L'onore di cui godeva, le circostanze della sua nascita che generano il nome che quest'uomo porta, e poi l'invocazione, la preghiera memorabile di Jabez. Tanto importante che il Signore decide di includere il testo, le parole di questa preghiera nella scrittura. Questo mi dice quanto sia importante la mia preghiera agli occhi di Dio. Non pensare che le tue parole siano inascoltate davanti a Dio. Non pensare che la tua preghiera sia soltanto uno sfogo personale. C'è chi non credente dice dei credenti: io lo so perché pregate, perché vi aiuta psicologicamente, vi sfogate, vi aprite, cacciate fuori quello che avete dentro, così vi liberate dei vostri pesi. Ma Dio non c'è, dicono alcuni, Dio non esiste. La preghiera è un soliloquio, è un discorso che fai con te stesso, dicono gli increduli. Ma la Bibbia dice: nessuno si offenda, perché quando Dio parla nessuno si deve offendere. Lo stolto ha detto nel suo cuore: Dio non c'è. Non ti fare chiamare stolto da Dio. Credi, sii saggio, della più grande saggezza. Non pensare che la preghiera sia una perdita di tempo o un esercizio puramente di tipo psicologico. La preghiera è dialogo con Dio, il Dio vivente, il Dio vero, il Dio presente, il Dio compassionevole, il Dio sovrano, il Dio d'amore. Jabez parla con Dio. Le sue parole sono come registrate da un dispositivo divino. Ogni parola che Jabez eleva a Dio, Dio la considera. Il Signore dà peso. Quante volte, sicuramente a noi tutti credenti, è capitato che abbiamo appena pregato, rivolto a Dio una preghiera, Dio ci ha ascoltato ed è intervenuto. È successo qualche volta? Amen. È successo che la preghiera, addirittura quella data volta, non l'abbiate formulata. Si è rimasta solo una preghiera mentale. E Dio l'ha ascoltata. Ed è intervenuto secondo la sua volontà. Noi siamo qui per questo. Stamattina vogliamo, insieme a mia moglie, affermare e riaffermare la fedeltà di Dio, perché tante volte Dio ha ascoltato la nostra preghiera, anche preghiere mentali che nessuno ha ascoltato a parte di Dio. Così Dio ha fatto con Jabez. Jabez che cosa chiede al Signore? Prima richiesta: benedicimi, ti prego. Benedicimi, ti prego. Sapete com'è letteralmente dall'ebraico? Oh, se tu mi benedicessi. È un'invocazione. È un grido dell'anima. È una voce del cuore che sale al Signore. È un sospiro alla presenza di Dio. Da quanto tempo non ti succede di manifestare dei desideri alla presenza di Dio? Delle volte le preghiere del credente diventano preconfezionate, prestabilite, prevedibili, eccetera, eccetera. Cioè preparate prima. Invece Jabez fa salire a Dio questo anelito, questo sospiro dell'anima. Oh, se tu mi benedicessi. Oh, se tu mi benedicessi, è un desiderio ardente, intenso, che diventa preghiera. Miei cari, questa mattina facciamo diventare preghiere i nostri desideri spirituali. Amen. Perché Dio è l'Onnipotente, perché Dio ci comprende perfettamente. Per quale motivo non dovremmo aprirci con il Signore in questi momenti preziosi? Benedicimi, ti prego. Oh, se tu mi benedicessi. Quante volte i nostri oh hanno a che fare solo con aspirazioni terrene. Non so, se faccio un esempio, vedi passare una certa auto, oh come sarebbe bello se l'avessi. Oh che bella casa, che condominio, che zona. Oh, forse guardando una vetrina. Che bel completo, che bell'abbinamento. Eh? Vogliamo avere questi desideri spirituali ben più elevati, ben più importanti, anche se è importante avere un'auto, una casa, vestire bene e occuparci delle cose a livello terreno, ma vogliamo ricordare che c'è un livello superiore. Amen. Aspirate alle cose di lassù, dice la Bibbia, dove Cristo è seduto alla destra del Padre. Come Iabes, vogliamo desiderare che cosa? La benedizione del Signore. Che cos'è la benedizione del Signore? Parlando con i giovani tempo fa, dicevo, è un like divino. È Dio che mette mi piace a quello che hai scritto. Alcuni certe volte ci rimangono male, ma solo 3 like. Ma io ho fatto un bel post, sembra che nessuno l'abbia notato. Chiediti se hai fatto veramente un bel post, primo. Secondo, cosa ben più importante, ci interessa, Signore, soprattutto la tua approvazione. Quello che tu pensi. Il Signore cosa dice di quello che dico? Il Signore cosa pensa di quello che programmo e progetto? Iabes era preoccupato soprattutto di questo. Signore, a me interessa soprattutto e innanzitutto la tua benedizione, la tua approvazione, il tuo sì. Signore, in altre parole, io desidero avere il tuo ok, il tuo va bene. Signore, io voglio avere il tuo continua così, perché sono soddisfatto. Signore, benedicimi, ti prego. Vogliamo che Dio lo pensi di ognuno di noi, della nostra comunità. Signore, una vita, una chiesa, una famiglia benedette da te. Benedicimi, ti prego. Perché come leggiamo altrove nella parola di Dio, Primo Cronache 17:27, quello che tu benedici, Signore, è benedetto per sempre. Perché quando Dio concede il suo favore, Dio poi non ti dice, ma guarda che io in fondo non ero d'accordo, ma non volevo deluderti. No, quando Dio benedice, quando Dio dice va bene così, e quella è la sua volontà. Amen, perché la volontà di Dio è stabile, è inamovibile, la volontà di Dio è chiara, ferma e immodificabile. Perciò vogliamo chiedere stamattina, Signore, innanzitutto, benedicici, benedici la nostra vita. Com'è la mia vita, Signore? Il mio cuore davanti a te? I miei pensieri? Signore, fammi sapere se sei d'accordo. Dal momento che si chiude la porta d'ingresso di casa, Signore, cosa pensi della nostra famiglia? Cosa pensi, Signore, della nostra programmazione sul futuro? Signore, cosa pensi del nostro servizio a te? Non vogliamo accontentarci di servire Dio, vogliamo aspirare a servire Dio secondo il suo gradimento. Amen. Signore, basta che tu sia contento di quello che stiamo facendo per te. Benedicimi, ti prego. Ma poi continua Iabes, non si ferma lì. Non gli basta l'approvazione di Dio, quello è il punto di partenza. Iabes continua. Allarga i miei confini. Allarga i miei confini. Oh, mi sembra di notare qualcosa di personale mentre dico allarga i miei confini. Conosco bene qualcuno che tra qualche giorno si trasferirà dalle Marche. Signore, allarga i miei confini. Ogni volta che ho ricordato la preghiera di Iabes e ho detto, ormai la conosco a memoria, perché la amo. E la sento estremamente mia. Ogni volta che ho detto a Dio, Signore, allarga i miei confini, qualcosa è successo. Una telefonata, un grande cambiamento di vita, una nuova prospettiva, un nuovo incarico. o forse rinunciare a qualcosa a cui mi ero legato o affezionato in passato, e Dio mi chiedeva di essere disposto ad un nuovo inizio con Lui, per Lui. Attento, attenta a questa preghiera, istruzioni per l'uso. Molti si fermano alla prima parte, benedicimi Signore, ti prego. Se avrai il coraggio di continuare la preghiera di Iabes, dicendo allarga i miei confini, sii disposto a tutto. Sii disposta a tutto. Signore, allarga i miei confini. Contestualizziamo. Perché è importante, anche in questo caso, come sempre, quando trattiamo la Bibbia. Il Signore aveva fatto una promessa a Israele. Esodo 34:24. Io scaccerò davanti a te delle nazioni e, ascoltiamo, allargherò i tuoi confini. Nessuno oserà appropriarsi del suo paese. Era una promessa divina. Io allargherò i tuoi confini. Sappiamo che c'erano le 12 tribù di Israele, ci sono nella Bibbia le 12 tribù di Israele, e Dio assegna alle varie tribù un territorio, una certa estensione territoriale, un pezzo della terra promessa di Canaan, prima abitata da popoli pagani stranieri, Ferezei, Ittei, Girgasei, Gebusei, sembra uno scioglilingua, ma quei popoli lì. Ora, questa era la promessa di Dio. Io allargherò i tuoi confini. Iabes sta chiedendo a Dio una cosa stravagante? No. Iabes sta chiedendo qualcosa di fuori luogo al Signore? No. Perché Dio stesso aveva detto, io allargherò i tuoi confini. Iabes era disposto a combattere. Perché i Ferezei, Girgasei, Amorei, Gebusei, eccetera, non erano disposti a dare il benvenuto a Iabes e agli altri conquistatori dicendo ecco, questa adesso è casa vostra, c'era da combattere, c'era da lottare, c'era da fare delle rinunce. Iabes evidentemente è disposto a tutto questo e dice Signore, io sono disposto. Signore, io voglio andare oltre. Iabes pensa, cioè, Signore, io ti ringrazio per tutto quello che tu hai concesso a Israele. Io ti ringrazio per quello che tu mi hai dato fino ad oggi, ma voglio di più. Voglio di più per un semplice motivo. Perché, Signore, se tu mi hai promesso tutto, io non voglio solo una parte delle tue promesse. Amen. Giovani, famiglie, fratelli, sorelle, amici, vogliamo avere tutto quello che Dio ci ha promesso, né più né meno, né meno e neanche di più. Quante volte ci si accontenta di quello che fino ad oggi abbiamo realizzato nella fede, quando il Signore ci dice io ti posso dare di più, io ti posso dare ancora di più. Isaia 54 versetti 2 e 3 dice allarga il luogo della tua tenda, si spieghino i teli della tua abitazione senza risparmio, allunga i tuoi cordami, rafforza i tuoi picchetti, poiché ti spanderai a destra e a sinistra. Qui mi fermo. Questo passo ci parla di una estensione, di una crescita, di uno sviluppo ulteriore. C'è già una tenda, c'è già una dimora, c'è già una casa. E la tenda è spesso figura di Israele, della dimora di Dio nel suo popolo, presso il suo popolo. C'è già una dimora, una tenda all'epoca, tempi di nomadismo. C'è già una tenda, c'è già, diremmo noi, una casa, un appartamento. Ma il Signore dice spiritualmente al suo popolo, ti puoi espandere. Ti puoi allargare, puoi andare oltre, puoi superare i tuoi stessi confini. L'Apostolo Pietro scrive, seconda lettera, capitolo 3, versetto 18, crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. L'Apostolo Paolo, scrivendo agli Efesini, capitolo 4, versetti 13 e poi il 15, parla di una crescita. Fino a quale statura? La statura perfetta di Cristo Gesù. Noi vogliamo avere il desiderio dei bambini. Penso che ogni bimbo nella sua cameretta ha un modo per misurarsi, vero? Vogliono sapere dove sono arrivati, quanto sono cresciuti, spesso nell'arco di 24 ore. Non hanno ancora scoperto che non si cresce in 24 ore, ma c'è il desiderio di crescere. Ieri sera abbiamo dato un ordine a nostro figlio, un ordine assoluto, militaresco, di dormire, e la sua risposta è stata: io sono stanco di essere un bimbo. Io sono stanco di essere un bimbo, sempre alle dipendenze di qualcuno, sempre agli ordini, sugli attenti. Vogliamo crescere, miei cari, vogliamo crescere spiritualmente. Quanto sei cresciuto nell'ultimo anno? Ma non lo devi dire soltanto tu, dovrebbe dirlo la Chiesa, dovrebbero dirlo i tuoi conoscenti, chi ti conosce bene in maniera particolare. Parlo agli uomini, dovrebbe dirlo tua moglie, se sei cresciuto veramente nella fede, nella grazia e nella conoscenza di Cristo. Poi mi ringraziate, sorelle. Perché certe volte proprio in famiglia si ha il polso, si ha l'esatta cognizione della crescita spirituale. E ho letto qualche mese fa, ho sempre stimato il ministero di Billy Graham, e la moglie di questo predicatore, che si considera il più efficace, popolare predicatore del Novecento nell'ambito evangelico, la moglie diceva di lui: tenetevi forti, fratelli. Questa cosa a me ha messo in crisi. Diceva: mio marito non è un grande predicatore, ma è un uomo santo. E se una moglie può dire questo, vuol dire che è la verità. Signore, facci crescere nella santità. Che cos'è la santità? Piacere a Dio. Amen. E torniamo al punto 1. Benedicimi, ti prego. Signore, voglio la tua approvazione. Allarga i miei confini. Poi Iabes avverte un'altra necessità. Sia la tua mano con me. Cosa vuol dire sia la tua mano con me? La mano del Signore nella Bibbia, la mano del Signore con i suoi figli, è un'espressione indicante assistenza. Per esempio, Esdra 8:22. La mano del nostro Dio assiste tutti quelli che lo cercano. C'era da fare un viaggio, un lungo tragitto. Esdra rinuncia alla scorta armata perché dice: noi non possiamo avere la scorta armata per il nostro viaggio a Gerusalemme e poi dire: no, il Signore si prende cura di noi. Sarebbe un controsenso. Allora Esdra rifiuta la scorta offertagli dal re e dice: la mano del Signore, del nostro Dio, assiste tutti quelli che lo cercano. Desideri avere la mano del Signore con te, la sua assistenza, la sua protezione. E poi la mano del Signore nella Bibbia simboleggia forza. Sempre in Esdra 7, versetto 28, io, fortificato dalla mano del Signore, del mio Dio, che era su di me, eccetera, ed Esdra descrive il suo operato, il suo servizio. Fortificato dalla mano del Signore. Ma vuoi che Dio ti dia una mano? Ma quante volte chiediamo aiuto a destra e a sinistra? Quante volte siamo in difficoltà, abbiamo un dubbio, dobbiamo fare una scelta, ci consultiamo, riflettiamo, forse andiamo su Google, forse chiamiamo il nostro migliore amico, ma dimentichiamo la cosa più importante. Salva l'importanza degli amici, dei consigli e anche di Google. Ma cerchiamo l'aiuto che viene dall'alto innanzitutto. Signore, dammi una mano, aiutami. Quante volte, anche nei momenti forse più ordinari della nostra vita, non pensiamo di scomodare Dio se gli chiediamo aiuto per le faccende quotidiane. Non pensare che se buchi con la gomma dell'auto e rimani in panne forse sulla superstrada, non pensare, ma Dio, non voglio disturbarti per questo mio disagio, basta cambiare la gomma. Ci vorrà qualche minuto, faccio una telefonata. Sì, falla se vuoi, ma innanzitutto di Signore, sia la tua mano con me. Signore, aiutami, dammi una mano dall'alto. E quale aiuto ci può dare il Signore, è vero? Quante volte non sapevamo che cosa fare. E il Signore ha steso la sua mano, ha preso la nostra e ci ha tirato su. Sia benedetto il nome del Signore. Amen. Ma la mano con noi nella Bibbia non solo indica assistenza, forza, ma anche sicurezza. Perché sempre Esdra, capitolo 8, versetto 31, dice: la mano di Dio fu su di noi. Esdra dice questo all'arrivo a Gerusalemme, finito il viaggio. Rifiuta la scorta armata. Tutto va bene. Quando arriva a Gerusalemme, Esdra dice: la mano di Dio fu su di noi e ci liberò dal nemico e da ogni insidia durante il viaggio. Amen. Noi spesso siamo curiosissimi. Volete fare un esempio? Volete che ve lo faccia? Riguardo il viaggio, per esempio. A partire da quale percorrenza preghiamo prima di intraprendere un viaggio? 20 chilometri? No, la preghiera è già inclusa nella preghiera di stamattina. C'è bisogno di pregare, neanche in cuor nostro. E se un viaggio a partire da, fate voi, 100 chilometri, 200, qui c'è da pregare, eh? Qui c'è da pregare, anche perché ci sono gli autovelox, altro che pregare, qui parte, va via mezzo stipendio se va male. Signore, aiutaci a rivolgere sempre a te il nostro pensiero, anche quando si tratta di una preghiera interiore, del cuore, fare costantemente affidamento sul Signore. Fallo a casa, fallo nelle mille questioni che riguardano la cura dei bambini, mamma o papà, fallo al lavoro, rivolgi costantemente il tuo pensiero a Dio, all'università. Quante volte c'è bisogno di Dio anche all'università? È vero, amen, qualcuno con molto zelo, lo capisco, ci sono passato. Quante volte lo smarrimento, il dubbio, come andrà, lo dovrò rifare, non sono abbastanza preparato. Poi quello lì, detto dell'insegnante, di cui tutti parlano come una belva selvatica, come una bestia, pronta ad aggredire, ad azzannare. Signore, sia la tua mano con me. Amen. Impariamo a dirlo dal profondo del nostro cuore. La preghiera di Iabes poi culmina in una richiesta finale, che coincide anche con la fine della mia predicazione. Amen. Non l'avete fatto e vi ringrazio per la vostra delicatezza. Preservami dal male in modo che io non debba soffrire, dice anche Iabes. Preservami dal male. Ma che cosa sta pensando Iabes? È un illuso? È un visionario Iabes? Forse Iabes non ha ancora capito che la sofferenza fa parte dell'esperienza di ogni persona sulla faccia della terra? Forse Iabes crede nel Vangelo della prosperità cosiddetto, cioè credi in Dio e Dio ti esenta da qualunque forma di difficoltà? No, non è così. Iabes sta parlando di una forma specifica di sofferenza, collegata ad una forma specifica di male, cioè il peccato, l'iniquità. Iabes sta dicendo, in altre parole: Signore, aiutami ad evitare il peccato, preservami dal male, perché io non vada incontro alle sue inevitabili conseguenze. Perché la Bibbia ci dice che non c'è peccato che abbia delle conseguenze. La Bibbia ci dice chiaramente che ogni peccato, ogni forma di discostamento dalla volontà di Dio ha delle penose conseguenze. Spesso solo nella vita di chi commette quel peccato. Altre volte quelle conseguenze legate al peccato addirittura si ripercuotono, si riverberano nella vita di quanti vivono intorno al peccatore. Potremmo fare tanti esempi, ne faccio uno: le dipendenze da sostanze, da comportamento, dipendenza da sostanza stupefacente, da gioco d'azzardo, shopping compulsivo, eccetera. Pensiamo alle dipendenze come ad una forma di peccato, perché Dio vuole che noi dipendiamo solo da Lui. E la nostra dipendenza da Dio è libertà, non è schiavitù. E la nostra dipendenza da Dio è vera felicità, e non è umiliazione, non è mortificazione, non è povertà anche materiale, e non è mancanza di responsabilità. Ora pensiamo alla dipendenza. Ci sono delle conseguenze nella vita del tossicodipendente, non solo. Ci sono degli effetti dannosi, disastrosi nella vita dei familiari, dei conoscenti, nell'ambito lavorativo. C'è tutta una serie di effetti a catena. Ora Iabes sta chiedendo: Signore, preservami dal male. Signore, aiutami a tenermi lontano dal peccato, dal male, a seguire, Signore, tutti i tuoi divieti. Iabes sta dicendo, in altre parole: Signore, se tu hai messo un divieto su questa strada, io voglio tornare indietro, girarmi e andare nella direzione opposta. Signore, la tua via, la tua volontà. Quando Dio ti mostra, ti indica un divieto, non sbuffare, non ci rimaner male, perché ogni divieto che Dio ha collocato sulla nostra strada è un amorevole avvertimento. Stanne lontano, torna indietro. Sapete, torna indietro com'è nella Bibbia? Ravvediti, ravvediti, ravvedimento, tornare indietro, cambiare mente e fare il volere del Signore. Amen, fratelli, sorelle, amici. Iabes pregava così, e anche noi vogliamo seguire il suo esempio. Il Salmo 121, versetto 7 dice, è una promessa divina anche questa: il Signore ti preserverà da ogni male. Egli proteggerà l'anima tua quando esci, quando entri, ora e sempre. Signore, proteggimi dal male, perché io non debba soffrire a causa del male che ho commesso, di quello che ho fatto, di quello che ho combinato, Signore, per non darti ascolto, cioè sofferenza inutile, sofferenza gratuita, sofferenza che noi stessi cerchiamo in qualche modo. Perché c'è una sofferenza, cioè prove, problemi, difficoltà, miei cari, che Dio permette che nella nostra vita si verifichino. E non è questo il male di cui Iabes cerca di essere riparato, tutelato da Dio. Non è la prova del credente, non sono le avversità, non sono le persecuzioni a motivo della fede, ma è la sofferenza derivante dalla disubbidienza. Ad esempio la sofferenza di Giona, del profeta ribelle, del profeta disubbidiente, a cui Dio dice vai a Ninive, vai nella capitale Assira e proclama questo messaggio. E Giona non ci vuole andare, va nella parte diametralmente opposta e paga le conseguenze. Paga le conseguenze, Giona. Qualcuno ha detto: Dio lo avrebbe mandato a Ninive gratuitamente, provvedendo per il suo viaggio. Giona dovette pagare il biglietto per imbarcarsi nella nave della ribellione. Pagò anche il biglietto. Ci rimise pure di tasca Giona, a parte l'angoscia interiore, a parte quel senso di inadempienza che giustamente coglie ogni credente quando non fa la volontà del Signore, oltre alla paura di morire annegato, finendo negli abissi del mare, ingoiato da quel grande pesce, tutta una serie di dispiaceri, disagi, esperienze, perdita economica derivante dal fatto che non era disposto a fare la volontà di Dio. Signore, tu a Ninive mandi qualcun altro, io non ci voglio andare perché quella gente non mi piace. Non diciamo noi, non diciamo mai, miei cari, io non ci vado, perché vai da chi il Signore ti mette davanti. Parla, fratello, sorella, a tutti coloro che Dio ha deciso di affidarti. Signore, aiutaci ad essere fedeli, preservaci dal male, in modo che noi non dobbiamo soffrire. Gesù, e concludo, diceva: non prego che tu li tolga dal mondo, ma diceva al Padre, ma che tu li preservi dal maligno. Ecco la parte finale della preghiera di Iabes, che si associa anche alle parole di Gesù. Padre, io so che tu non puoi tirar fuori, togliere, prelevare dal mondo, dalla società, i tuoi discepoli, i nostri discepoli. Ma Gesù dice: io non ti chiedo questo, Padre, ma che tu li preservi dal maligno. Signore, riparali, aiutali a starsene lontani dal male, da ogni forma di male. Perché il nostro bene è stare uniti a Dio, dice il Salmo. La parte più importante della preghiera di Iabes, sapete qual è? Abbiamo analizzato le varie espressioni e il contenuto di questa mirabile preghiera. Ma se dobbiamo pensarci bene, la parte più importante, l'elemento più importante della preghiera di Iabes fu quello che Iabes non disse, quello che Dio fece. Dio esaudì Iabes. Signore, vogliamo ricordare alla fine di questa mattina, di questo messaggio, che la parte più importante della nostra preghiera, Signore, sei tu. Non siamo noi. La parte più importante della nostra preghiera, non solo le nostre parole, sebbene le nostre parole abbiano, come abbiamo notato, vitale, grande importanza, tanto che Dio ha registrato queste parole nel testo sacro, ma la parte più importante, Signore, è l'esaudimento. E Dio gli concesse quanto aveva chiesto. Sai perché delle volte Dio non mi ha concesso quello che avevo domandato? Facile la risposta per i credenti: perché avevi chiesto qualcosa che non era secondo la sua volontà. La Bibbia ci dice che quando noi chiediamo a Dio qualcosa, se crediamo e se quello che stiamo chiedendo è secondo la sua volontà, Dio ci esaudisce con quale percentuale? 100%, sempre. Il mio problema, probabilmente anche il vostro, è che delle volte le nostre preghiere non sono in linea con la volontà di Dio. Allora vogliamo dire: Signore, dacci la tua mente, dacci il tuo cuore, fa che ci allineiamo alla tua volontà, perché ogni cosa che chiediamo sia quello che tu desideri per noi. Amen, cioè il meglio. Questa breve preghiera, in italiano 23 parole. Io ancora vi conosco poco. Non so, i fratelli del Consiglio di Chiesa non mi hanno parlato di questo argomento. Io non ho fatto loro nessuna domanda in merito. Non so se nella comunità nostra, nella Chiesa di Perugia, c'è qualcuno che pensa di essere esaudito da Dio in base alla tempistica della preghiera, no? Ai secondi di preghiera o alle parole. Una volta in una comunità ero un ragazzino e ho contato il tempo, ho cronometrato la preghiera di questa sorella che soleva fare di queste preghiere interminabili circa 12 minuti. alla fine della preghiera c'era già il 118 pronto a soccorrere quanti non ce l'avevano fatta, no? E si erano collassati durante la preghiera, no? Dio non ti esaudisce per il numero delle tue parole. Dio non ti esaudisce neanche per l'intensità delle tue espressioni. Dio ci esaudisce perché è misericordioso e perché noi chiediamo a Dio qualcosa che Egli ha già previsto per noi e ci vuole donare. E non siamo noi a strappare quel dono di mano al Signore, ma è Dio che vuole concederci quel dono. Vogliamo pregare come Iabes questa mattina. Invito già il gruppo a venire avanti. Vogliamo chiedere anche noi, se volete, nel nostro cuore, stamattina potremmo utilizzare finanche le parole ispirate di Iabes, o forse con altre forme. L'importante è che questo sia l'obiettivo, il sentimento che anima ognuno di noi. Benedicimi, ti prego, allarga i miei confini, sia la tua mano con noi, con me, preservami dal male in modo che io non debba soffrire. Ci alziamo tutti in piedi. Gloria a Dio.